La persona che è con me oggi per la nostra conversazione dopo Extra Live viene da un posto che amiamo tantissimo. Lo amiamo perché è un posto bello, lo amiamo perché la sua gente è gente concreta e lo amiamo anche perché è molto vicino al posto dove è nato Yannick Sinner, che in questi giorni ci ha dato una grandissima soddisfazione. Do il benvenuto nello studio a Kuno Prai. Buongiorno.
Buongiorno.
Kuno Prai è un grande designer, professore che ha insegnato in scuole prestigiose come quella per esempio di Weimar, sì, che ha ereditato diciamo certo, il mito della Bauhaus, e è stato il fondatore della scuola di design di Bolzano, che è una delle scuole di design più importanti.
Esatto, la facoltà di design e arti presso la Libera Università di Bolzano.
Ecco, però è anche il più antiaccademico tra i professori che io abbia mai conosciuto, nel senso che ieri sono venuto a una sua conversazione dove ha presentato il suo libro a un piccolo cenacolo di giovani designer cagliaritani e insomma quello che viene fuori è che proprio tu c'hai l'allergia per l'accademia.
Direi che sono entrato alla porta del servizio a sorpresa di moltissimi, perché mi conoscevano. Io ero un giovane designer anche di successo qui in Italia, poi sono sparito perché sono capitato in Germania nel 93 a fondare con altri 18 colleghi e colleghi questa Fakultät für Gestaltung, così si chiamava allora, adesso si chiama invece Fakultät für Kunst und Design. Adesso si chiama Bauhaus Universität Weimar, allora era incredibile il nome perché era Hochschule für Architektur und Bauwesen.
Provatelo a ripetere, Weimar, se siete no? capaci. No,
allora quando allora c'erano ancora gli scatti al telefono, tu sentivi sì, nello sfondo il tic 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 delle internazionali, e questi ti chiedevano: come, mi può ripetere per favore, non riesco. Abbiamo deciso, anche per proprio questione di contenuto principalmente, di cambiare nome e di ritornare a mettere il nome della Bauhaus, e quindi si chiama Bauhaus Universität Weimar.
Allora, ieri nel raccontare la tua storia, prendendo spunto dal libro, un librone di oltre 300 pagine che condensa un po' la tua storia, soprattutto i tuoi tanti progetti, perché il centro di questo libro è la cultura, sì, il culto del progetto, è vero. Però c'è una parte iniziale dove tu hai raccontato un po' chi sei, da dove vieni. Vieni da montagne bellissime, sei nato a 1200 metri di quota, San Candido, un posto incantevole, esatto. C'è una tua fotografia bambino col caschetto biondo con una macchinina in mano, e poi c'è una scuola che non è però una grande accademia, è una scuola che si faceva a Cortina, dove tu sei diventato un maestro ebanista,
sì,
addirittura.
Maestro in ebanisteria, certo, una scuola molto speciale, una scuola che come ce ne sono tante in Italia, c'è quella di Cantù, c'è quella a Faenza, che servivano i distretti a formare manovalanza, a formare i giovani artigiani che andavano a lavorare nelle botteghe.
Là era il distretto del mobile, no?
Qui a Cortina c'erano, sì, 56 falegnamerie che avevano bisogno di artigiani, e questi erano venivano formati dalla scuola. Poi negli anni 70 la scuola era diventata un pochettino contestatrice di questo stile cucù, questo stile pseudo finto tirolese, sì, e grazie a Renato Balsamo e a Beppe Olivieri, due meridionalissimi, hanno portato una nuova ondata di freschezza. Beppe Olivieri, allievo di Carlo Scarpa, Renato Balsamo, un famoso pittore, hanno portato diciamo cultura, una vera e propria cultura, apertura a questa scuola, e noi ne abbiamo giovato tantissimo.
Una scuola molto seria dove si imparava a fare quel mestiere. Tu mi dicevi che al piano di sopra c'erano le ragazze che facevano la stessa cosa che facevate voi, ma la facevano con la tessitura, e dove si imparava a fare bene una cosa. Ecco.
Dove si pensavano le cose, sì, si sognavano, avevamo queste visioni, ma poi dovevamo anche disegnarle per capire i dettagli, e non solo, a provare a costruirle, a verificare se un'aggiunzione fatta in un certo o in un altro modo, lo spessore del legno più grosso o ancora più sottile, poteva reggere, e quindi c'era questa bella sperimentazione.
Ecco, tutti i diplomi in questa scuola, però poi dopo i casi della vita, inizi a lavorare, no? Sì. Entri in contatto anche con diciamo un po' un'elite del design italiano, milanese di quegli anni.
Ho avuto fortuna, veramente.
Hai avuto fortuna, sì, hai trovato le persone giuste, le hai, sì, anche sapute, come dire, attirare a te. Sì. Dopodiché però finisci a insegnare appunto in una scuola molto accademica, e lo fai tra l'altro, sì, da non laureato, cioè arrivi lì.
Certo, lo faccio... A dire la verità, mi ero iscritto a Venezia in architettura per non fare la naia, per non
quello militare. Molti di noi, molti della nostra generazione l'ha fatto.
E poi per il famoso baby boomer, no? Sì. Per sovrannumero sono stato scartato lo stesso, sì. E quindi ho chiuso con l'iscrizione con Venezia, perché avevo anche visto che non aveva molto senso, non, ero troppo concreto, non, cioè, fare 200 km di macchina per andare a Venezia con le gomme chiodate, perché da noi c'era la neve, giù per Treviso sull'autostrada, e poi arrivare a Venezia e trovarti le porte chiuse, dove nessuno sapeva dirti: ma il professore ha telefonato, viene, non viene, no, non si sa. Dico: non è possibile che non si sappia, cioè, che maleducato è questo professore. Un'ottima scuola di vita, devo dire. Sì. Non ci si piove. Comunque,
ma com'è che ti hanno preso a fare il professore in un'università così prestigiosa? Può succedere questo?
In Germania c'è una legge che equipara il lavoro professionale a quello accademico, dove tu, se sei un buon professionista, ti considerano come se tu fossi un buon laureato. Anzi, principalmente nel mondo della progettazione, tu come fai a insegnare progettazione se non hai mai progettato? E quindi cercano professionisti, e ci sono molti professionisti che vengono, tantissimi, cioè non c'è la gavetta accademica come qui da noi.
Un tempo era qua, anche in Italia era così, sì. Io ricordo Ubaldo Badas, che è una delle figure più importanti dell'architettura, del design cagliaritano, non era laureato, così come non lo era Eugenio Tavolara, che è stato un altro dei grandissimi designer sardi.
Lo stesso Carlo Scarpa non era laureato, e poi ho assistito alla laurea honoris causa a Enzo Mari, il quale alla fine dell'audazio dice: e da domani finalmente potrò guardare negli occhi al mio verduraio, giornalaio, che ogni giorno mi salutava: buongiorno dottore, buongiorno, come sta dottore? Adesso sono dottore e posso guardargli negli occhi con la coscienza a posto.
Ecco, quindi in quella scuola tecnica di Cortina d'Ampezzo, poi nell'università dove finisci a insegnare in Germania, tu sviluppi questa tua cultura, quasi religione del progetto, poi ti porti dietro.
L'ho sviluppata per molti anni lavorando professionalmente, perché da fatto la scuola nel 78, quindi dal 78 al 93 c'erano comunque quasi 15 anni di lavoro
libera professione,
che io facevo però sempre da San Candido, perché avevo deciso di voler continuare a vivere lì, e viaggiavo giù per l'Italia, su per la Germania, Danimarca, a trovare i vari clienti, a discutere progetti. Allora finalmente venne il telefax, cioè oggigiorno abbiamo una possibilità di comunicare pazzesca. Allora c'era il telefax, che era grande quasi come mezzo frigorifero.
Ecco, nel tuo libro ci sono delle splendide fotografie in bianco e nero di quegli anni, dove c'erano anche dei momenti in cui vi trovavate tra designer anche internazionali, ci sono giapponesi, ci sono spagnoli, vi trovate in luoghi bellissimi a fare dei workshop intensivi,
dei corsi di formazione,
super intensi, e là insomma tu hai sviluppato un po' la tua visione del design, che poi hai applicato nell'insegnamento quando sei andato a Weimar e poi a Bolzano, perché poi alla fine sei tornato in Italia.
Dopo 10 anni di esperienza, diciamo, ho imparato il mestiere.
Hai detto che non volevi che i tuoi figli crescessero troppo crucchi, l'hai detto ieri.
Sì, ci sono vari motivi, comunque sarebbero cresciute crucchette, perché è inevitabile, l'ambiente nel quale tu ti trovi incide molto sul carattere, sul modo poi di pensare, e quindi ho colto questa bellissima offerta che mi hanno fatto di fondare a Bolzano, alla nuova, fresca, era giovane, aveva 5 anni, libera università, una facoltà di design e arti, cosa che ho preso e mi sono buttato a pie pari.
Questo avveniva quasi 30 anni fa.
Questo è venuto nel 2002, quindi 30 anni era Weimar e 22 anni fa era qui a Bolzano.
Facciamo una pausa, perché questa me la racconti bene, è un piccolo brano musicale, pochi minuti e poi ritorniamo.
substance to, nothing to prick your conscience, nothing to break into, nothing of great importance, and there's nothing of note to tell, nothing to shake your confidence.
Ecco, prendendo spunto dai bellissimi fiati della Matthew Herbert Big Band, mi viene in mente una cosa che mi hai raccontato prima dell'inizio dell'intervista. Hai organizzato quest'anno un incontro di Paolo Fresu, trombettista, con un grande produttore di trombe, che ha spiegato ai tuoi studenti di Bolzano, insomma, come si suona una tromba, ma come si produce una tromba.
Il seme di questa iniziativa sta nella mia scuola d'arte di Cortina, dove questo illuminato preside ci aveva portato Uto Ughi a raccontare
a
raccontare il suo violino e la sua musica. Rimasi molto colpito da questo.
E ci credo.
E quindi mi sono detto, ma per quale motivo non cogliere questa occasione, il manager di Paolo è di Bolzano, quindi li ho contattati e subito hanno detto certamente veniamo a gratis, grazie, a parlare per quasi tre ore della musica, di musica dello strumento, con questo strumentista che costruisce ottoni.
Ecco, la scuola che hai creato a Bolzano sei tu, è la tua filosofia applicata a una scuola, il tuo modo di lavorare, dove la cultura del fare viene prima del nozionismo, della conoscenza teorica, e dove i ragazzi possono appunto studiare e mettere in pratica immediatamente le cose che progettano.
Sì, il design non si impara sui libri, non è una materia scientifica, ha della scienza, ha della storia, ovviamente delle teorie che vanno studiate, approfondite, ma è una materia che viene esercitata, è una professione che si esercita, quindi prima uno inizia a progettare, inizia a mettere mano, a trovare soluzioni nuove, soluzioni alternative, più intelligenti, anche sostenibili, usiamo questo termine ormai slavato e rislavato troppe volte, non serve neanche più per l'anno, non fa più effetto su questa parola, quindi imparano a fare, imparano a mettere mano, imparano anche a lavorare i materiali, conoscendo piano piano i materiali, alcuni, non tutti, perché quello che a me interessa molto è il processo. Quando uno ha capito il processo della lavorazione del legno, di un certo tipo di legno che può essere il compensato, uno poi fa presto a declinarlo su altri materiali che anche non devono essere legno.
Certo.
E questo vale un po' per questa professione che viene alimentata dalla curiosità. Tu devi essere in continuazione curioso, guardare, toccare, smontare, sperando poi di sapere anche poi rimontare le cose. Di solito sì, se sono fatte bene si riesce. Quindi capire il mondo come è fatto intorno a noi per reagire con proposte più intelligenti, con proposte più giuste.
Ecco, la scuola di Bolzano è diventata un magnete che ha attirato nella vostra città ragazzi da tutta Italia, anche da tutta Europa, perché si distingue per questo approccio dalle altre offerte formative di tipo accademico.
Certo.
In che momento è questa esperienza? Come la stai vivendo?
Beh, attualmente l'esperienza la sto vivendo un po' sofferta, perché tutte le scuole, come tutte le aziende, come anche un banale bar, chi lo gestisce dà l'impronta, caratterizza il posto e gli dà l'identità. Io sono fuori ormai come preside da più di 10 anni e ci sono altri colleghi che gestiscono la facoltà e che danno la loro impronta,
certo,
che è un po' diversa dalla mia.
Certo.
Sono visioni, esperienze diverse, non voglio mettere in discussione qual è la migliore, la mia è molto pratica, la mia è molto improntata da una lunga esperienza professionale a stretto contatto con le aziende, con le istituzioni, cosa che faccio tuttora per rimanere sveglio, per rimanere attivo. La legge italiana non me lo permette di esercitare la professione e avere una partita IVA, ma quindi io in un modo molto onesto, molto diretto, coinvolgendo molto gli studenti, ho costantemente collaborazioni, no? Che passano attraverso l'università. Quindi il famoso terzo settore, il famoso, ha un nome particolare, mi sfugge, poi la terza missione, perdone,
sì, la terza, no? Missione,
la
sì,
terza missione, che per le università secondo me sta diventando sempre sempre più importante, perché le università, ma anche quelle umanistiche, devono aprirsi, devono uscire sulla strada, devono parlare, capire le persone.
Ecco, in questa tua, diciamo, missione di ambasciatore di questo modo di concepire il design, la cultura del progetto, è nato questo libro, Designing Designers, sì, perché tu hai prodotto anche,
esatto,
tanti designer,
esatto,
nella tua vita.
Ho progettato il fare designer. E questo libro racconta, come già hai detto tu prima, un po' la mia storia, come e perché, perché e come sono diventato designer, ma sì, poi racconta attraverso 10 capitoli e che sono esperienze di progetto, sono risultati di progetti fatti dagli studenti, racconta l'approccio, racconta cosa vuol dire andare a studiare a Bolzano, cosa tu puoi portare fuori se vai a studiare a Bolzano.
Ecco, e questo libro secondo me può diventare un punto di riferimento importante anche per capire in che modo muoversi proprio nei confronti non solo delle scuole di design, ma io dico in generale dell'alta formazione in Italia, sì, perché siamo ancora troppo schiavi di una concezione accademica.
Certo, noi pratichiamo lo studio per progetti, sì, che secondo me andrebbe iniziato alle scuole elementari, alle scuole primarie,
certo,
no? Un modo diverso, interdisciplinare di lavorare, di imparare le cose.
In alcuni casi succede, ci sono casi virtuosi,
ci sono,
io sono reduce
sono
in questi giorni da un progetto bellissimo fatto da dei bambini delle scuole elementari di Cagliari su un'amica fotografa che è scomparsa lo scorso anno, hanno fatto un lavoro sulle sue fotografie, sui suoi ritratti, straordinario. Devo dire che quando si lavora sui progetti i bambini tirano fuori delle risorse a volte impensabili, cioè sì, va via quel velo di noia che spesso accompagna le lezioni in classe quando si fanno le solite cose.
Non solo noia, io noto che la cosa triste, drammatica, è che devono imparare a memoria, devono riportare quello che hanno imparato a memoria, possibilmente allo stesso modo come l'hanno imparata, perché, e me lo disse una volta una delle mie figlie, diceva: ah, papà, la maestra di matematica, la matematica non la conosce, la conosce a memoria e insiste che io la dica in questo modo, non la posso interpretare al mio modo, pur essendo giusta lei non riesce a capirmi, quindi non capisce la matematica. Ok, bene, imparare a memoria, ripetere quello che ti hanno fatto imparare a memoria, dimenticare per fare spazio a altro imparato a memoria, ripetuto, ridimenticato, a memoria, ripetuto, dimenticato. Questo, se tu rompi questo schema, i ragazzi fioriscono, i ragazzi capiscono e sentono il proprio potenziale. No, secondo me bisogna solleticare questi giovani a trovare un proprio modo di essere, una propria personalità, e non soffocarla con questo maledetto bacchettare i ragazzi, no? Io dico: ragazzi, sbagliate, potete sbagliare. Come mi guardano? Posso sbagliare? Sì, voi dovete sbagliare, perché sbagliando si impara.
È una delle regole, detto, certo, è una delle, certo, regole dei tuoi otto comandamenti,
certo,
che concludono,
certo,
il libro,
certo,
no?
Sì, sì,
questo,
sì,
di non aver paura del fallimento, insomma,
di non aver paura di sbagliare, perché sbagliando si impara, tutti sbagliamo, e bisogna sapersi quindi destreggiare quando sbagli, a marginare il danno e a fare meglio la prossima volta. Esperienza, questa bellissima parola, esperienza.
Sì, gestire il fallimento e fare esperienza, sì, è una delle grandi lezioni che la scuola dovrebbe dare, che in realtà spesso non dà, anzi dà una visione del fallimento frustrante,
sì,
cioè un po' che ti annichilisce, ti annienta.
La cosa triste è che molti talenti vengono soffocati con questo sistema e vengono persi, li perdiamo in giro.
Tu ieri raccontavi, sollecitato da un ragazzo che ti ha fatto una domanda, che diceva: il fallimento nella vita di un insegnante, insomma, capita, però tu hai anche citato tanti casi di ragazzi che stavano per mollare, che poi invece magari, sì, sollecitati nel modo giusto, hanno tirato,
certo,
fuori risorse inaspettate.
Ricordo uno in modo particolare che gli dissi: guarda, se continui così tu finirai da McDonald's, no? Ha ingoiato la seconda volta, finirei da McDonald's, e poi dice: guardi, io da McDonald's non ci arriverò mai, non ci andrò, e ha tirato fuori le unghie e ha lavorato benissimo, adesso è un ottimo esperto nel mondo del cinema a Berlino e si destreggia benissimo. Ma ha avuto questo momento di crisi dal quale andava tolto, andava provocato positivamente con un po' di astuzia e per farlo decollare, E questo è uno dei nostri compiti.
Allora, abbiamo la fortuna di avere oggi un grande designer internazionale, una persona molto ascoltata e molto saggia. Voglio chiudere con una domanda sulla Sardegna, perché da quando, diciamo, non c'è più Tavolara e quindi sono passati un po' di anni, in Sardegna c'è un grande dibattito su come, diciamo, valorizzare il patrimonio, no? Per esempio dell'artigianato sardo, che è un patrimonio unico, per creare una nuova scuola di design contemporaneo ispirata a quei valori. Allora, non posso non chiedertelo, che cosa fai? Se tu dovessi dare un consiglio a un buon amministratore della Sardegna, un politico illuminato sardo oggi, cosa gli consiglieresti di fare?
Di investire sui giovani e farli venire a contatto con quello che è l'artigianato, quell'alto artigianato che qui c'è.
Sì, certo.
Qui ancora,
fino a quando ci sono, fino a quando resistono i vecchi, c'è ancora una generazione che tiene.
È ancora esistente. Infatti volevo, e probabilmente la farò, fare una ricerca sulla cultura del tessile qui in Sardegna, che percepisco. È da anni che vengo in Sardegna e quindi ho capito, ho visto, conosco una brava artista che lavora con il tessile, un'azienda, alcune aziende, e dico, caspita, queste cose da noi non ci sono più, da noi in Alto Adige. E vorrei creare un parallelo e capire perché qui è sopravvissuta e da noi invece è sparita. Questo è una ricchezza, una grande risorsa che ha. E poi, mi permetto, adesso mi butterete fuori dall'isola, ma chiudete il porto a queste barche che portano migliaia di turisti
che
annoiano, io me li sono osservati oggi, che si annoiano in città,
annoiatissimi,
strisciano, sì. Perché sono stanchi anche ovviamente, perché la stessa cosa l'hanno fatta ieri da un'altra parte, l'altro ieri da un'altra
sempre
parte,
uguale.
Cioè, che noia, sì. Ragazzi, e non è che consumano molto,
no.
in senso, per la ricchezza del luogo consumano sì molta energia che ci costa
molto gasolio
quanti.
Anche esatto, perché la loro nave, certo, inquina mentre sta ferma in porto.
Esatto, mentre sta, non solo quando va, ma anche mentre sta ferma in porto deve essere refrigerata.
Comunque Kuno Prai, io sono, sì, contento di averti conosciuto e sono anche certo che ci rivedremo.
Volentieri.
Che ci rivedremo presto.
Volentieri.
Va bene.
Volentieri.
Grazie per essere stato con noi.
Ciao, grazie.